musica, notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Around Batman in the left-hand corner. You see that woman? The love story's famous.
Notizie, interviste, novità, rumori in FM.
Buonasera a tutti, bentrovati. Beh, un inizio così onestamente già ti mette di buon umore, ti mette nel mood giusto per avventurarti in un ennesimo percorso musicale che ovviamente per questa parentesi estiva di Rumori in FM ci propone una serie di approfondimenti che ci hanno coinvolto forse anche più del dovuto. Ci hanno coinvolto talmente tanto al punto da farci perdere la capacità di sintesi che invece si rendeva necessaria qualora si fosse stato necessario ovviamente approfondire. Noi l'abbiamo persa quando siamo impattati nel 1995, ma voi vi starete domandando: ma di che sta parlando? Bene, allora, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, allora in tal caso Rumori in FM è la prima volta che lo ascolta, inizio subito con il dire che Rumori in FM è un magazine radiofonico che va in onda ogni lunedì pomeriggio dalle 19 alle 21 sulle frequenze di Radio Zammu 101 in FM oppure www.radiozammu.it per chi ci ascoltasse attraverso lo streaming in web. Questo nella normalità. Di cosa si occupa Radio Rumori in FM? Si occupa di approfondimenti, ma anche di proposte e di servizio novità proveniente dal mondo del rock indipendente, grazie anche alla collaborazione che ci viene offerta dalle più importanti etichette indipendenti nazionali e anche dai distributori che sul territorio nazionale operano a stretto contatto col mondo che noi definiamo indie rock. Quindi la nostra funzione è quella di farvi ascoltare la musica nuova e poi ovviamente lasciare a voi eventualmente l'opzione di poterla approfondire laddove si accende una lampadina. Arrivando il mese di giugno si decide di avventurarci in una diversificazione del solito programma, proprio perché sta arrivando l'estate. Decidiamo quindi che per tutto il mese di giugno, per fino a quando Radio Zammu andrà in vacanza, quindi alla fine di luglio, avremo una serie di puntate, le chiamiamo speciale 30 in 6. 30 in 6 significa che in ogni trasmissione si va a ritroso di 5 anni, quindi abbiamo iniziato andando ad ascoltare cosa sarebbe stato un rumore in FM del giugno del 2005, poi del giugno del 2000, poi del giugno del 95. La settimana scorsa era il 21 giugno del 1995, è successa una cosa strana per cui quest'oggi è il 28 giugno del 1995. Non siamo riusciti più a smuoverci. Credevamo che il 95 tutto sommato fosse un'epoca che ci avrebbe dato una serie di input abbastanza marginali, forse perché è troppo affollata da quello che fu il fenomeno del Britpop. Ci siamo dovuti ricredere, abbiamo riscontrato viaggiando a ritroso nel tempo che sono davvero tantissime le cose che di quell'epoca meritavano di essere ascoltate, forse alcune un po' troppo rapidamente superficialmente archiviate. Magari non è il caso dei Deus con cui abbiamo aperto questa sera, ma abbiamo riscoperto tante canzoni, tante band, molte delle quali non esistono più, e quindi ci faceva piacere, per una questione poi di approfondimento fine a se stesso, ma il piacere però di ascoltare una bella canzone, quello non lo leva nessuno, di volere ancora oggi dedicarlo a quella che è stata la parte centrale degli anni 90. La settimana scorsa siamo stati forse un po' più incentrati sulla fase britannica, ma in quel periodo c'erano anche altri poli di produzione musicale estremamente interessanti e creativi. Abbiamo iniziato questa sera con i Deus, che ci sconvolsero all'epoca, il loro album d'esordio, che poi d'esordio non era perché ce n'era uno precedente, ma era una cosa un po' strana che non ebbe grande eco. Il loro esordio si può identificare in Worst Case Scenario, che viene pubblicato pubblicato nel 1994. Pensate che nel 2010 è stato ristampato nella versione deluxe, che ormai è una sorta di consuetudine a distanza di tempo. Da quell'album io ho fatto ascoltare Hotel Lounge, Be the Death of Me, che era e è una delle canzoni più belle estratte da quel disco, una lunga suite estremamente romantica e di grande impatto, soprattutto per chi ama un certo tipo di melodie all'interno della musica. Beh, sicuramente i Deus legano al 1995 il loro esordio, e la loro storia continua, è continuata sino ai giorni nostri. Pensate che l'ultimo album dei Deus, data 2008, si intitola Vantage Point. In mezzo ci sono tanti dischi e tantissime belle canzoni. Questa testimonianza è il fatto che non tutte le band di quell'epoca erano destinate al tracollo, ma solamente alcune. Certo, tra quelle destinate al tracollo ce ne stavano alcune che mi hanno lasciato davvero un vuoto nell'anima. Per esempio, questi signori si chiamano Flinch.
Rumorin FM. More than music.
Always when we fight, I try to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Yep.
Rumor in FM, more than music. FM, more than music.
Ooh-hoo-hoo. I'm a good guy for a gal. So won't you look my palm over? Ooh-hoo-hoo. I've got time for a chat. Ooh-hoo-hoo. So won't you tell me my future? Ooh-hoo-hoo. I'm gonna break down at 50. And I'm not quite a stallion. I'm a good guy for a gal. And I'm mentally slipping. Oh yeah, oh yeah, what's that you see? Oh boy, find out what's up with me. Oh yeah, oh yeah, what's that you see? Tell me more of what's gonna be. If your friends will be, well then your friends will be. If you're down with me, well then you're down with me. Friends of B, friends of B, friends of B, friends of B.
Some modest fame or fortune is gonna come to me early. I get two loves in my life and I'm dying, I did.
What's that you see? Oh boy, find out what's up with me.
pee, well then you're friends with me. If you're down with pee, well then you're down with me. If you're friends with pee, well then you're friends with me. If you're down with pee, well then you're down with me. Friends of pee, friends of pee, friends of pee, friends of pee. Friends of pee. Friends of pee.
Beh, questa canzone ha avuto grandissima eco, tanto successo. Insomma, è stata una di quelle canzoni che forse ha caratterizzato un po' un'epoca. Loro si chiamavano Rentals ed era il side project di... il side project, ogni tanto suonano, vedo che si fanno qualche concerto. Beh, in realtà le side band, le project band sono spettacolari perché non le sciogli mai, cioè quando ti viene voglia vai e ti fai un concertino. Sostanzialmente il gruppo di Matt Sharp dei Weezer, e infatti si sente quell'animo, quel mood molto da college band classicamente californiano. Il disco si intitola The Return of the Rentals, anzi Return of the Rentals, datato 1995. Questa era Friends of P, l'avremmo ascoltata davvero decine e decine di volte, e ci dà probabilmente una misura anche dell'atmosfera musicale che si respirava in quegli anni, laddove devo dire che i suoni, probabilmente il contesto generale era forse un po' più scanzonato, un po' diverso. Io credo che molto nei suoni del terzo, diciamo del primo decennio del terzo millennio, quindi dal 2000 in avanti, credo che molto abbia influito l'attentato delle Torri Gemelle nel 2001. Ora non crediate che io stia esagerando, però nell'evoluzione della musica chiaramente la musica risente molto anche di cosa avviene nella società civile. È chiaro che una società civile è particolarmente turbata, chi fa musica ovviamente lo traduce in un certo modo. È un po' come dire che la New Wave nasce come reazione al regime oltranzista della Margaret Thatcher. Probabilmente dovremmo dire, tra virgolette, grazie alla Thatcher se vennero fuori gli Smiths, per esempio, che erano pacifisti, vegetariani, e avevano all'interno della musica tutta una serie di temi, di tematiche musicali e politiche molto molto forti. Quindi è chiaro che la musica risente dell'atmosfera, del contesto sociale, e in quel momento lì forse si era particolarmente volatili ed evanescenti, dal momento che sia in America che in Gran Bretagna venivano fuori queste cose molto molto pop, molto molto leggere. E da qui ovviamente i suoni che cambiano, ed è bello proprio questo, vedere come in una sorta di osservatorio guardare a ritroso nel tempo e vedere cosa succede ai suoni, all'atmosfera, alla musica, cosa che effettivamente chi magari conosce me adesso penserebbe: beh, ma questo non sarebbe Vetrano. In effetti devo anche dire che all'epoca quasi mai mi sono trovato a confrontarmi con queste cose qua, se non in maniera molto marginale. Probabilmente non mi appartengono i Rentals, anche se li ho apprezzati tantissimo, perché all'epoca seguivo anche molto più le vicende dei suoni provenienti dagli States. Sicuramente apprezzavo i Collapsed Lung, che era una band britannica che iniziò a muovere i primi passi all'interno di un mondo di electro dance sempre ostico, soprattutto nella metà degli anni 90. Loro prendevano canzoni di altri, le rifacevano cercando di renderle un po' più indie. Sarebbero oggi, chi farebbe oggi l'indie electro sostanzialmente? Connection e dell'Elastica, l'abbiamo ascoltato nella trasmissione scorsa, e questa era la versione dei Collapsed Lung fatta in modo tale da poter essere ballabile e avere un certo groove. Molto apprezzabile invece i Wannadies, provenienti dalla Svezia, il loro primo album Be a Girl con You and Me Song, canzone splendida che all'epoca andava molto in radio. E ovviamente, come vi dicevo all'inizio di questo blocco di quattro canzoni, i Flinch, che ho sempre amato nella loro esigua e poverissima discografia. Pensate, nemmeno un album, solo tre singoli, ma questo che vi ho fatto ascoltare, Faking, credo che sia una canzone che riesca davvero a essere quasi senza tempo. Io la suonerei anche immediatamente se mi trovassi dietro una console. Il giro di basso è quanto di più bello e soprattutto di più delineato abbia ascoltato da quando ascolto musica. Lo continuo sempre a ricordare: se avessi fatto mai un gruppo, il mio bassista ideale avrebbe dovuto essere un bassista che suonava come il bassista dei Flinch. Faking era il titolo della canzone. Di loro non ho assolutamente nessuna notizia, lo dicevo nella trasmissione della puntata scorsa, lo ribadisco anche adesso. Se volete approfondite il tema, Flinch si chiamavano, devo dire che i tre singoli che hanno fatto sono uno più bello dell'altro. Ma dovendo a questo punto parlare di qualcosa che forse rappresenterebbe un po' più da vicino quelli che sono i gusti musicali del sottoscritto, è chiaro che dovremmo innanzitutto iniziare con dei violini, poi qualcosa di molto romantico e poi un'atmosfera molto sognante e, perché no, anche un po' autunnale, anche se questa canzone usciva in estate. Loro erano i Weeping Boy, questa era Twinkle, estratta da Heartworm, e non è una casualità, sono irlandesi. A voi, Weeping Boy, su Rumori in FM.
Now to pure
ascoltando Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali.
Rumori in FM. More than music.
Beh, l'uso delle chitarre si sa era sicuramente una delle peculiarità di quel tempo. Credo che fosse anche una sorta di reazione a un certo approccio forse un po' troppo pop. Quindi il contraltare era ovviamente una sonorità molto urticante, così come abbiamo avuto modo di ascoltare. Non dimentichiamo che a quel tempo possiamo collocare tutta una serie di sfumature sonore che io sto volutamente tralasciando, più che altro perché per quel che mi riguarda, nella mia esperienza musicale, onestamente hanno lasciato ben poco. I prodromi del post rock, i prodromi del noise, insomma tutta una serie di pezzi di musica che, pur avendo avuto un mio avvicinamento al tempo, però non mi hanno lasciato forse alcuna traccia dentro, e quindi non mi sento, almeno nel momento in cui decido di raccontare il 1995, forse mi sento un po' più vicino a questo mondo che ovviamente viveva tanto di riflessi dei rumori delle chitarre, quelli non venivano mai meno. Cioè anche la cosa più melodica, più romantica, la chitarra era sempre qualcosa di assolutamente dilaniato e con un feedback all'inverosimile, esploso da tutte le parti. In un momento le chitarre erano anche più di una, due o addirittura anche tre. Settimana scorsa abbiamo ascoltato Bands of Susans, che comunque ne danno una fotografia di quello che è il chitarrismo esasperato della metà degli anni 90. Questi signori erano davvero dei fuori di testa. Loro si chiamano Prolapse, anche il nome insomma la dice lunga. Era una band molto alternativa, molto indipendente, rimase tale per tutta la sua storia, peraltro molto breve, anche oscura e allo stesso tempo a volte caratterizzata da momenti di totale inascoltabilità. Però una delle cose che mi colpivano, perché all'epoca restavi a volte colpito anche da stilemi musicali probabilmente difficilmente ritrovabili oggi, quindi non riesco a trasmettervi le motivazioni per cui i Prolapse riuscivano a essere a me graditi con un brano come questo, che effettivamente mi rendo conto oggi col senno di poi era davvero ostico sotto tutti i punti di vista, sicuramente antiradiofonico e sicuramente antipop. Move to the Limit Slabs, il titolo del brano. Pensate, l'abbiamo estratto da una compilation che già la dice lunga, era una compilation dell'etichetta Volume, che in Gran Bretagna pubblicava annualmente una sorta di sintesi delle band più importanti, le band emergenti più importanti. In questo caso nel 95 celebrava il Festival di Reading, quindi era un doppio CD speciale, raccontava il Reading del 95. Questi signori erano stati invitati a suonare lì e quindi li abbiamo trovati con questo brano. Immediatamente prima invece una band americana, strano a dirsi, una delle poche realtà americane che all'epoca riusciva a colpirmi, ancora oggi mi provoca un certo quale piacere nell'ascoltarla. La storia è quella della Trans Syndicate Records. Era un'etichetta, la Trans Syndicate, che a differenza delle altre è vero che aveva una struttura di band piuttosto rumorose, ma questo l'abbiamo detto poc'anzi, chi non lo era al tempo, erano davvero casi rari, e però produceva delle band che avevano comunque un substrato che si avvicinava molto a uno spirito new wave, forse un po' più cupo, un po' più crepuscolare. La cosa strana che mi faceva davvero ridere è che la Trans Syndicate era un'etichetta texana, aveva la base a Austin in Texas, laddove l'umidità è sempre al 100% e c'è un caldo della Madonna. Io immagino che questi ragazzi, me lo raccontava una volta il cantante dei Kalla, che era texano pure lui, quando gli domandai in un'intervista durante un loro concerto qui a Catania tanti anni fa, gli domandai: scusa, ma com'è possibile che una band texana possa avere un approccio alla musica così oscuro, così cupo, così poco solare e allo stesso tempo così freddo, anche se poi in realtà sono dei calori, ma calori diversi rispetto a quelli che potremmo immaginare. Lui mi rispose: beh, perché in casa stai con l'aria condizionata, ma soprattutto se ascolti gli Smiths e i Cure, se fuori ci sono 42 gradi il problema non te lo poni nemmeno. E da lì capii che effettivamente in realtà la problematica geografica era del tutto relativa. E la Trans Syndicate aveva base appunto a Austin, Texas, e aveva tutta una serie di band nel proprio roster che oggi potremmo dire vicine a un mondo fatto di shoegaze e di new wave allo stesso tempo. I My Daddy's Dead vi ho fatto ascoltare con I Had a Dream, era la canzone prima dei Prolapse, erano una di queste formazioni e con un approccio sicuramente, non potremmo dire chiaramente wave, sarebbe esagerato, però ci si avvicinavano tanto, la chitarra, l'atmosfera un po' malinconica, erano molto vicine a cose a noi molto care. Beh, sicuramente la prima tra le tre è una delle cose che più di tutte mi ha lasciato senza parole. Loro si chiamavano Weeping Boy,
La storia di Whipping Boy è una storia lunga che inizia già dalla seconda metà degli anni 80. Alcuni tentativi di produrre dei vinili, un'etichetta discografica che va in fallimento. Anche all'epoca queste storie erano storie già sentite, e dopo tanti anni di silenzio si presentano nel 95 con questo disco che si chiama Heartworm, da cui ho fatto sentire Twinkle, che è una ballata di una bellezza strepitosa, laddove ancora una volta si rimarca la presenza di queste chitarre piene di feedback che arriva da tutte le parti, due chitarristi ovviamente in duetto continuo, però la struttura del brano è una meravigliosa canzone, una meravigliosa canzone d'amore. You're the one, tu sei l'unica per me, insomma sei la donna di cui ho bisogno, insomma una di quelle serenate d'amore che sono quasi da altri tempi. E devo dire che tutto il disco dei Whipping Boy ricalca questo tipo di atmosfera, quindi potremmo quasi parlare, all'epoca mi piaceva utilizzare un termine che ritiro fuori oggi a distanza di tanti anni, noisy wave. Era una sorta di new wave molto 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 rumorosa, e credo che forse questo potrebbe tutto sommato dare l'idea di quello di cui stiamo parlando. Adesso invece vi porto nel mio college personale, questo è Vetrax College e noi saremo la radio di questo college, e nel nostro college al cambio dell'ora normalmente suonavano questi signori che ho amato alla follia. Loro erano genio e sregolatezza, follia pura sul palco, stiamo parlando dei Pavement.
Rumorin FM, More Than Music.
Yeah. FM 101 in collaborazione con il gruppo Radio Amore.
Radio Zamu.
Pubblicità.
Skank & Nancy in concerto. La magia di un evento unico per il Sud Italia. Martedì 13 luglio al Teatro Antico di Taormina. Nello splendido scenario del Teatro Antico, la mitica band con l'ineguagliabile voce di Skin per un imperdibile appuntamento. Martedì 13 luglio, Skank & Nancy in concerto. È un'organizzazione Giuseppe Rapisarda Management. Infoline 899-1303-51 e www.jgangels.it.
Venerdì 2 luglio, Etna Fest 2010, comincia la festa. Open Week, una settimana che dura 10 giorni alle Ciminiere di Catania. Laboratori creativi, animazione e karaoke per bambini. Concerti e spettacoli live, 10 indimenticabili giorni di musica, divertimento, intrattenimento, arte e cultura. Tutto gratis per tutti. Dal 2 all'11 luglio alle Ciminiere, Open Week, la tua vacanza in città.
Venerdì 2 luglio, ore 21:30, Anfiteatro delle Ciminiere, Mario Venuti in concerto.
La pubblicità avvicina i produttori ai consumatori. Noi di Studio 99, concessionaria di pubblicità, ci siamo fatti in tre. Radio Amore, Radio Graffiti e Onda Blu, con oltre 100.000 ascolti, garantiscono il successo della tua attività. Chiama per la tua pubblicità. Infoline 095 91 59 58.
Radio Zammu.
Stai ascoltando Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali.
È superata la prima metà della nostra trasmissione, quindi quando sono trascorsi 4 minuti dopo le 20 ritorniamo nuovamente in studio. Simpatica la coincidenza tra il brano di Skank & Nancy, che era l'ultimo a suonare subito dopo il promo del concerto di Skank & Nancy giorno 13 luglio al Teatro Antico di Taormina, nemmeno a farla apposta, anche perché appunto l'ultima canzone che avete ascoltato in questo blocco piuttosto rumorosetto era appunto Skank & Nancy, erano i giovanissimi Skank & Nancy del 1994-95 con I Can Dream, che è stato il loro primo singolo. Ricordo la scalata al successo di Skank & Nancy avviene in una tournée di Gruppo Spalla ai Therapy, che era una band che all'epoca andava davvero fortissimo. Questi signori si presentarono, gli Skank & Nancy, come Gruppo Spalla, e questa pantera nera che era Skin lasciò le persone davvero senza parole, e da lì poi fu una vera e propria galoppata. E I Can Dream è la primissima canzone, ce li fa ascoltare anche in maniera molto scarna, erano davvero molto più essenziali e molto meno lavorati e prodotti di come poi lo furono negli anni a seguire. Sicuramente una band che già da allora lasciava intrasentire segnali di fama che stava per arrivare. Immediatamente prima invece degli emeriti sfigati, non abbiamo avuto più traccia, però all'epoca mi piacevano tantissimo, si chiamavano Lowbrow, anch'essi americani, e anch'essi con questo oscuro nel cuore, davvero stranamente, avevano questo approccio molto molto sad, molto molto gloomy. E Hey Now era il titolo del brano che vi ho proposto, e invece la prima canzone delle tre era quella dei Pavement, estratta da Wow Is Zoe, probabilmente non l'album più bello dei Pavement, ma con alcune canzoni che ricordo ancora oggi come molto belle. Nel complesso non era il massimo il disco, ne hanno fatti di più belli, però per esempio Grounded è una delle canzoni più belle di tutto il loro repertorio. Di Pavement posso semplicemente segnalarvi che sembra che ci sia questa reunion in corso. Sono stati a suonare a Roma il 24 maggio scorso e il live è stato qualcosa di strepitoso, sembra quasi che il tempo per loro si sia fermato. Un live molto particolare quello dei Pavement, laddove l'atmosfera lo-fi la respiri non solo quando tu ascolti i loro dischi, ma anche quando li vedi dal vivo. Pensate che normalmente portano sempre con sé un batterista e mezzo, siccome il batterista ogni tanto smette di suonare e si butta sul pubblico per evitare che il brano si ferma, allora loro hanno un piccolo batterista accanto che suona solamente il rullante, un piatto e il Charleston, e tiene comunque il tempo. Questo è quello che successe, ricordo, in un concerto di tanti anni fa a Roma al Teatro Tendestrisce, in cui appunto il batterista era completamente ubriaco, lasciò la batteria e tutti quanti pensavano beh, il pezzo si ferma, no, c'era invece questo batterista accanto, una sorta di batterista di scorta, lui canticchia e suonicchia il rullantino, e
il brano va avanti. Comunque, questo Rumore in FM, speciale estate 36, quest'oggi è il 28 giugno del 1995, passeggiamo in un'epoca di quasi fine millennio, a metà tra sonorità britanniche che la volta scorsa ci hanno quasi intrattenuto per 2 ore, con approccio sicuramente molto pop, molto radiofonico. Quest'oggi invece l'altro lato della medaglia, quello fatto un po' più di rumore, che comunque all'epoca davvero la faceva da padrone, siamo noi che lo abbiamo abbondantemente filtrato in maniera quasi dittatoriale, ma perché non abbiamo mai avuto una grande spinta verso un certo tipo di noise. Però ce n'era uno particolare, è quello di matrice più britannica, che probabilmente aveva nei nostri confronti una maggiore capacità di influenza, anche perché veniva direttamente da quello che erano i rumori dei My Bloody Valentine, delle formazioni dello shoegaze, che troveremo la settimana prossima allorché andremo a parlare del 1990. Però devo dire che già ancora nel 95 si sentivano gli effetti di molte band che però spostarono un po' il loro raggio d'azione, non ci si trovava più in Inghilterra, ma bensì in quella che noi amiamo sempre, pur non avendoci mai vissuto, ma a livello concettuale è una delle nostre località preferite. Parliamo della Scozia e in particolar modo, per esempio, di Urusei Yatsura.
Descending from the rooftops, the
Rumorina FM. More than music. Rumorina FM. More than music.
Feelings should not be
beh, che i Verve avessero una vena di genialità, questa era una cosa abbastanza acclarata, che piacesse a Richard Ashcroft stare sempre fuori dal coro e dall'ammasso di band che scalpitavano per diventare famose, anche questo è piuttosto chiaro. E così a Northern Soul, pubblicato nel 95, è un disco sostanzialmente diverso da tutto ciò che girava in quel momento. Devo dire che loro erano anche abbastanza presuntuoselli, anzi Richard Ashcroft è un tizio abbastanza presuntuosello, sostiene senza nessuna forma di remora o di problema che insomma lui comunque è in grado di scrivere belle canzoni che sarebbero sempre in grado di diventare dei grandi successi. Io gli credo, perché tutto quello che lui ha scritto è davvero diventato effettivamente in parte sempre un grande successo, come questa History, che è una ballata romanticissima presente all'interno di A Northern Soul, album del 1994 per i Verve. Lo ascoltavamo quando erano trascorsi 24 minuti dopo le 20. Questo è Rumore in FM, speciale estate 30 anni in 6 puntate, anche se questo è un supplemento che abbiamo voluto ancora una volta dedicare ai suoni della metà degli anni 90, a cavallo tra gli States e la Gran Bretagna, a cavallo tra atmosfere un po' più pop e situazioni probabilmente più rumorose. Beh, questo termine situazioni non mi piace, io direi sonorità più rumorose, più chitarristiche, così come era il caso per esempio di Urusei Yatsura. Ma prima di Urusei Yatsura forse dobbiamo parlare degli Swerve Driver, che abbiamo ascoltato poco prima dei Verve. Anzi, mi scuso per il buco di silenzio, ma ero talmente rapito nella lettura del booklet del CD degli Swerve Driver che mi sono completamente dimenticato di preparare il brano che veniva dopo. Sono quei incidenti che possono accadere durante la diretta. Ejector Seat Reservation era il titolo dell'album di questa formazione, che ha sempre preferito navigare a fari spenti, gli Swerve Driver. E Etichetta Creation, sicuramente una band che non ti fa arricchire l'etichetta, però una band che è in grado di fare bei dischi e belle canzoni. Last Day on Earth era il brano che vi ho fatto ascoltare, L'ultimo giorno sulla Terra. E gli Swerve Driver, partiti negli anni 90 insieme a tutte quelle formazioni che li ritroveremo infatti, che identifichiamo come shoegaze, pian pianino iniziarono a svoltare verso una forma di psichedelia piuttosto melodica e con un substrato di noise, quello effettivamente non mancava mai, e venne fuori questo album, laddove Last Day on Earth credo sia una delle canzoni più belle presenti all'interno di questo disco. Mentre immediatamente prima parlavamo appunto di Urusei Yatsura, quanto di più teenageriale ci fosse in quel momento in circolazione. Loro erano, perché chiaramente sono sciolti da tanto tempo, erano scozzesi, venivano da Glasgow se non ricordo male, o da Edimburgo, beh questo non ve lo so dire, potrei anche sbagliarmi, so solo che l'etichetta discografica era la Che Records, etichetta scozzesissima con base a Glasgow. Loro ovviamente, lo si sente dai suoni, erano follemente innamorati dei Sonic Youth e ai Sonic Youth rivolgevano il loro pensiero, solo che condivano questa forma di noise inserendolo nel contesto di canzoni che avevano una base molto pop, molto, molto melodica, e così venivano fuori brani come per esempio Plastic Ashtray oppure Cupid's Like Watermelon. Poi vennero fuori i dischi, i primi album molto belli a cavallo quindi tra il 1995 e il 1999, producevano questa sorta di noise con una struttura però molto pop, il che li faceva molto orecchiabili e davvero interessanti da ascoltare anche nei loro live, dove erano davvero qualcosa di molto travolgente. Questa era una delle onde lunghe dei suoni provenienti da New York e soprattutto dei Sonic Youth, che in quell'epoca, nel periodo che va dal 90 al 93-94, seminarono davvero un nuovo modo di fare musica e di utilizzare le chitarre. Del resto questa è tutta musica con base chitarra, le chitarre sono sempre presenti e quando ti accosti al suono degli anni 90 non potrai mai fare a meno dell'approccio di non una ma bensì due, a volte anche tre o forse anche quattro chitarre. Venivano aggiunte anche in sovraincisione, davvero una messe di chitarre dalla prima all'ultima nota. E questo in ogni caso, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, è Rumori in FM. Vi dicevo, quest'oggi ci stiamo concentrando, questo appuntamento che vede il 1995 protagonista. Settimana prossima sarà luglio del 1990, pensate, si stava finendo di giocare Italia 90 in Italia e ascolteremo invece la musica, dove andava a virare, che cosa andava a proporre. Noi stiamo insieme tutti lunedì sera, io sono Antonio Vetrano, questo l'ho già detto forse qualche altra centinaia di volte. Nel frattempo questa nostra trasmissione, come tutte quante le precedenti, peraltro siamo perfettamente in linea, le trovate disponibili per il download
un lodo, non perdete nulla, non perdete né una nota né una parola, ma soprattutto nemmeno un titolo, che è la cosa più importante. Trovate su rumori.net, il nostro portale di riferimento, le trasmissioni radiofoniche in formato MP3, quindi le potrete prelevare in download e allo stesso tempo le potete ascoltare, e dei file di testo dove sono inseriti i titoli delle canzoni, i nomi delle band, l'anno di pubblicazione e quant'altro. E a questo punto, quando manca mezz'ora alla fine di questa nostra trasmissione, abbiamo, come dire, l'ultimo girato, l'ultima boa, abbiamo gli ultimi 30 minuti che ovviamente non possono non prevedere, in una disamina più o meno attenta dei suoni degli anni 90, una band che comunque a quell'epoca era già diventata una realtà e che da lì a breve sarebbe diventata forse una tra le più grandi band del pianeta, che è in grado di influenzare la musica contemporanea in maniera molto molto importante. Stiamo parlando dei Radiohead.
ascoltando Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali.
Step inside, I need to show you what I mean is what I told you. And if you start to think I'm missing, you just might find what you're missing. But you don't even know what you're looking for, baby. You don't even know what you're looking for, baby. Just a brother. You don't even know what you're looking for, baby. You don't even know what you're looking for, baby. So if you stop to think and listen, you just might find what you're missing. 'Cause you don't even know what you're looking for, baby. You don't even know what you're looking for, baby. You don't even know what you're looking for, baby. You don't even know what you're looking for, baby.
Beach Red Lullaby, la ninna nanna della sabbia rossa. Questi signori si chiamavano Flying Saucer Attack ed era una formazione che proveniva dalla Gran Bretagna e che aveva un approccio sicuramente a metà tra il noise e lo psichedelico. Era uno di quei gruppi che ovviamente non è che ti svegli la mattina e lo ascolti, però aveva dentro di sé alcuni elementi che poi dopo ritroveremo nella musica di tante altre formazioni. Sicuramente una grande capacità di dosare i rumori, di manipolarli, di modellarli nel tentativo di creare questi paesaggi sonori molto lisergici, con un cantato davvero quanto mai minimale. Rappresenta probabilmente benissimo, anche perché questo è un disco del 95 prodotto dalla Domino, rappresenta benissimo effettivamente l'altra parte della medaglia, cioè quel mondo di musica magari non mainstream che in quel momento veniva ovviamente prodotta. A proposito di musica, ovviamente è chiaro parlare anche delle canzoni che precedono Flying Saucer Attack, per esempio Dead Uncertain Feeling, che vengono identificati come una formazione con il piglio sicuramente new wave. Beh, effettivamente glielo ritroviamo, anche se era un modo un po' ingenuo di muoversi in territori new wave. Le chitarre c'erano, ma non usavano quasi mai. La voce era molto melodica, però questa formazione rimase sempre piuttosto di nicchia. Loro incidevano per la Dead Good, che era la prima etichetta per cui incisero i Charlatans, che tanto amiamo, e invece ci danno una fotografia probabilmente più interessante dei 90, piuttosto che non del 95, dei 90 e degli anni subito dopo a venire. Da Dead Uncertain Feeling, album che si intitola 500-600, il brano che vi ho proposto si intitolava Brother, mentre invece prima delle tre c'era The Trickster di Radiohead. Ho voluto scegliere una B-side perché mi sembrava troppo scontato andare ad ascoltare qualcosa da The Bands, mi sembrava veramente qualcosa di totalmente ovvio. Del resto è stato uno dei dischi più ascoltati di Radiohead, in particolar modo il secondo album per questa band, che nel 95 girò tantissimo in tour per promozionare proprio The Band. Fu proprio il disco che la fece conoscere davvero a livello planetario, prima poi di approdare a OK Computer, che era il disco immediatamente successivo. Mentre invece poi nel 95 vengono fuori tutta una serie di singoli sotto forma di EP, che poi collezionarli oggi è una bella avventura, visto e considerato che Radiohead è considerati quindi come una delle formazioni più importanti e più influenti, soprattutto negli anni 90, sono diventati una rockstar di livello mondiale, e quindi anche le loro produzioni, soprattutto i singoli, iniziano ad avere anche un certo tipo di valore. The Trickster si intitolava la canzone ed era una B-side, la B-side di My Iron Lung, che era il primo dei singoli estratti da The Bands. E The Trickster, credo, è una delle canzoni, almeno per quel che mi riguarda, non lo credo, anzi ne sono certo, è una delle mie canzoni preferite che i Radiohead abbiano mai pubblicato. In questa nostra disamina musicale, come vi dicevo poc'anzi, poco posto trovano le atmosfere new wave e le sensazioni piuttosto crepuscolari, ma qualcosa però si muoveva anche all'epoca, e si muoveva a Austin in Texas, pensate, con i Bad Head. Questa è The Dark Ages. Thank you.
Rumori in FM. More than music.
Summer dress makes you more beautiful than the rest. Loveliest girl that I know and the sweetest. Spends her life inside. She thinks she isn't blessed. Summer dress separates you from the rest. Easiest days of her life have been spent. Wonders if she is loved or if she is missed. Says a prayer by ocean mist. Takes herself to the sand and dreams. Says a prayer as she's kissed by ocean. Self to the sand and dream.
Se potessi ripremerei il back della canzone la riascolterei da capo, perché credo che sia una delle canzoni più belle che questi signori ci hanno lasciato, ci abbiano lasciato, e si innesta nel 95 e mi aiuta tantissimo per darvi proprio la dimensione di un'altra faccia della medaglia. La musica è bella per questo motivo, perché puoi dire tutto e il contrario di tutto. Quando si pensa a un'epoca, probabilmente la vai a fotografare forse con il fenomeno più importante, quello più presente, quello più altisonante, ma esistono poi i retrofenomeni, esistono i retrogusti, no? Come in tutte le cose. Il risvolto della medaglia si chiama Red House Painters, una formazione che amo tuttora, che ho amato in maniera profonda negli anni 90, che ho seguito dal primissimo disco, ed è la classica band che potrebbe incidere per conto della 4AD, e infatti registravano per conto della 4AD, una 4AD che in quell'epoca spostò un po' più negli States il proprio raggio d'azione, e i dischi della 4AD si riconoscono sempre tra tutti, ad iniziare da quell'effetto seppia che caratterizza le copertine delle band che incidono per conto di 4AD, e Red House Painters non si sottrassero a questo tipo di logica. Formazione che ruota tutta intorno a un personaggio, si chiama Mark Kozelek, che è il cantante, che poi dopo lo scioglimento avvenuto intorno ai primi anni del 2000-2001, se non ricordo male, fonda i Sun Kill Moon, però credo che non sia proprio la stessa cosa. Insomma, i Red House Painters poi si scoprirà probabilmente che non erano solamente lui, ma era anche tutta la band che lo circondava. Il primissimo disco risale ai primissimi anni 90, poi hanno avuto tante ristampe. Sta di fatto che Ocean Beach, disco del 1995, è uno dei loro album più fortunati. Ciò che li caratterizza è questo ritmo lentissimo, per il quale qualcuno coniò il termine narcolettico.
incrocio tra narcosi, uno stato appunto quasi da narcolessia, come se fossi sotto l'effetto di narcotici. Ed effettivamente con i Redhouse Spenders i ritmi si abbassavano clamorosamente, e devo dire che era un modo molto intelligente di urlare in silenzio, di implodere facendo arrivare all'ascoltatore tante melodie, tante chitarre, sempre ben controllate, sempre ben ovattate e sempre asservite a una canzone. La loro forma canzone è probabilmente è una tra le più belle e le più interessanti. È una band che ha dato tanti spunti anche a chi dopo poi continuò sulla falsariga del folk, del folktronico, dell'indie folk, del lo-fi, di tutte quante quelle ramificazioni che si svilupperanno soprattutto negli States tra la fine degli anni 90 e il decennio 2000-2010. Sono tante le band che secondo me attingono allo spirito e al mood e all'attitudine dei Redhouse Painters. Il brano che vi ho proposto si intitolava Summer Dress, il vestito dell'estate. Stava davvero benissimo in questa nostra puntata che ha voluto farvi vedere il lato B di un momento musicalmente parecchio prolifico come appunto il 1995. Mentre invece immediatamente prima, poco prima di Redhouse Painters, dal Texas vi dicevo, ne parlavo poc'anzi, questa etichetta discografica che aveva nel suo catalogo tante formazioni con un approccio davvero molto strano e sicuramente parecchio controcorrente rispetto al tempo, la Trans Syndicate produceva anche i Bad Head, che poi ho approfondito proprio dopo aver ascoltato questa canzone che si chiama The Dark Ages. Era già un proclama la canzone per un mai pentito seguace del movimento dark wave come il sottoscritto, sembrava quasi una luce nel deserto, perché all'epoca era davvero quasi improbabile riuscire a trovare produzioni che potessero attingere a quel filone musicale che è vero che produceva ancora, però produceva l'ombra di se stesso, e quindi non ero interessato, non trovavo nessuno spunto di creatività. Quello spunto di creatività che invece trovavo in altre band che poi finivano sempre col fare rumore con le chitarre, quello no, non te lo potevi levare di dosso. E anche i Bad Head non si sottraevano a questa logica. The Dark Ages viene estratto dal loro album d'esordio. Io, se vi piacciono i Joy Division e se vi piace vedere come un certo tipo di messaggio viene ovviamente interpretato da una band che ha proprio un entroterra totalmente diverso, ma che però viaggia su una certa sintonia musicale, allora ascoltatevi anche le altre cose dei Bad Head, andateveli a scaricare, credo che qualcosa si trovi ancora, e poi magari mi farete sapere, magari chi lo sa potreste anche trovare una formazione che entrerebbe nel novero delle vostre preferite. Noi invece, miei cari, siamo arrivati al termine. C'ho un ultimo asso nella manica che vi lascerà senza parole, ma questa sera la nostra puntata di Rumori in FM si chiude qua, la nostra avventura musicale arriva al suo capolinea. Archiviamo anche il giugno del 1995, tornando indietro a ritroso nel tempo. La settimana prossima, vi dicevo, sarà il luglio del 1990, ossia 20 anni fa. Cosa succedeva nell'estate di 20 anni fa, oltre a Italia 90? C'era tanta buona musica, questo però lo scopriremo la settimana prossima. Intanto, per chi ovviamente vorrà approfondire questo ascolto, Rumori in FM verrà pubblicato sul nostro sito rumori.net, la puntata a metà settimana, troverete anche la playlist. Nel frattempo però potrete trovare le puntate precedenti, le playlist mensili, che ovviamente, a parte quella di giugno, sono tutte playlist piene di novità, quindi insomma ci sta tanta roba da poter ascoltare, tanta roba da poter scoprire. Chi invece è intenzionato a venire a ballare la musica di Rumori, e Rumori è residente ogni sabato sera ai Mercati Generali in un progetto che si chiama Bananas Republic, che già di sé sa di molta confusione ed effettivamente musicalmente parlando c'è un po' di tutto, ogni serata è diversa dall'altra. E sabato prossimo, nella fattispecie 3 luglio, sul palco di Bananas Republic saliranno i catanesi No Nova As, che hanno un sound molto tosto ma anche molto estivo secondo me, e a seguire la console verrà affidata ai Trilateral Connection e a Trinac Beatbox, due trio per poter allietare il vostro sabato sera. Bananas Republic è una produzione di Mercati Generali, va in onda tutti i sabati notte ai Mercati Generali. accedere è molto semplice, basta procurarsi il flyer per poter avere la riduzione. Peraltro ci sono anche degli omaggi in giro, insomma, datevi da fare, sicuramente un modo per poter accedere in maniera molto low cost ci sarà senz'altro, basta cercarle e le cose si trovano. Vi lascio con un'ultima band. Questi signori devo dire che mi hanno fatto scoprire un mondo e all'epoca li ho apprezzati, li ho approfonditi, e loro sono scomparsi come una vera e propria meteora, ma ancora oggi qualcuno, qualche band britannica, quando parla delle proprie influenze parla dei Telstar Ponies. I Telstar Ponies erano scozzesi e sono ovviamente i papà dei Mogwai, visto e considerato che la loro produzione discografica si ferma nel 1996, anche perché l'etichetta discografica fallisce, la Fire Records, ed era un'etichetta che nella prima parte degli anni 90 ci ha regalato davvero tantissime cose belle. E io quest'ora vi lascio con una canzone dei Telstar Ponies che sicuramente dà la dimensione di un certo tipo di suono e ci fa capire come il messaggio di My Bloody Valentine sia stato interpretato nel corso degli anni e poi sia arrivato alle soglie del sound dei Mogwai, che credo sia una delle interpretazioni più attendibili del sound della band dei 90 nel terzo millennio. In the space of a few minutes, nello spazio di pochi minuti, si intitola l'album dei Telstar Ponies. In realtà le canzoni non durano pochi minuti, ma durano più di pochi minuti. Io vi voglio lasciare con una che si chiama Not Even Star Crossed. Se l'ascolterete attentamente, a luci spente e con la voglia di farvi stravolgere, probabilmente ne rimarrete incantati. Nel frattempo, Rumori in FM finisce qua e si augura di avervi accontentato e di esservi piaciuto anche questa sera. Ciao!
Avete ascoltato Rumori in FM, musica, notizie, interviste e suoni non convenzionali. Rumori in FM.
Radio Zammu FM 101 in collaborazione con il gruppo Radio Amore.
Radio Zammu.
Pubblicità.
Skank & Nancy in concerto. La magia di un evento unico per il Sud Italia. Martedì 13 luglio al Teatro Antico di Taormina. Nello splendido scenario del Teatro Antico, la mitica band con l'ineguagliabile voce di Skin per un imperdibile appuntamento. Martedì 13 luglio, Skank & Nancy in concerto. È un'organizzazione Giuseppe Rapisarda Management. Infoline 899 1303 51 e www.jgangels.it.
Venerdì 2 luglio, Etna Fest 2010. Comincia la festa. Open Week, una settimana che dura 10 giorni alle Ciminiere di Catania. Laboratori creativi, animazione e karaoke per bambini. Concerti e spettacoli live. 10 indimenticabili giorni di musica, divertimento, intrattenimento, arte e cultura. Tutto gratis per tutti. Dal 2 all'11 luglio alle Ciminiere, Open Week, la tua vacanza in città.
Venerdì 2 luglio, ore 21:30, Anfiteatro delle Ciminiere, Mario Venuti in concerto.
Concessionaria di pubblicità Studio 99, specializzata in radio di successo. Per la tua pubblicità telefona allo 095 91 59 58. Fascino discreto di chi sa avere un posto nel tuo cuore.
Radio Zammu.